Mia madre raccontava che quando dalle mie parti nascevano delle bambine, la levatrice come prima cosa controllava i piedi per vedere se fossero giusti o sbagliati e che non ci fossero delle malformazioni. Capitava che per qualche tara genetica che si trasmetteva solo per via femminile, di tanto in tanto nasceva qualche bambina con 6 dita dei piedi. Queste bambine erano temute e rispettate perché quel segno significava che erano speciali, ma allo stesso tempo erano destinate a restare da sole, perché nessuno voleva come amica una bambina di quelle lì. E anche da grandi la situazione restava inalterata, erano destinate a non sposarsi né avere nessuna relazione, nessun uomo della zona si azzardava ad avvicinarle. Io sono nata prematura. Mia madre si era presa uno spavento per un cane randagio che le era saltato addosso in strada. Era tornata a casa in preda al panico e, benché fosse incinta solo di 6 mesi e mezzo, erano iniziate le doglie. Dopo qualche ora ero nata io. Ero piccolissima e mi avevano ricoverato in una scatola da scarpe foderata con dell'ovatta per tenermi al caldo, protetta e per darmi qualche possibilità di sopravvivenza. Forse, proprio grazie alle mie dimensioni e al fatto che stavo praticamente in una mano, nessuno si era accorto dei miei piedini. Mia madre ha sempre detto che alla nascita avevo i piedi normali e che quando poi ho iniziato a camminare mi sono spuntate 2 dita in più, una sul piede destro e una sul piede sinistro. A me sembra strano, credo più verosimile che né la levatrice né nessun altro si fosse accorto della cosa e mia madre avesse deciso di tenere per sé la notizia. Fin tanto che non iniziai a farle delle domande specifiche, lei non ne parlò mai con nessuno. Mi accorsi che qualcosa era diverso l'estate dei miei 5 anni. Erano giornate caldissime. Anche per noi che abitavamo in montagna, i bambini andavano a farsi il bagno in uno dei tanti laghetti che circondavano il nostro paese. Io avevo pianto tanto perché volevo andare con gli altri, ma mia mamma mi aveva sempre negato il permesso e non c'era stato verso di farle cambiare idea. Quando nel pomeriggio avevo visto tornare i miei amici allegri e mezzi nudi, mi ero accorta, guardandoli, che i loro piedi non erano come i miei. Spaventata ero corsa dalla mamma, avevo chiesto perché io ero diversa da tutti gli altri e lei con pazienza mi aveva spiegato il perché. La leggenda voleva che tanti secoli prima, sui Monti Sibillini, in una grotta, vivesse una donna misteriosa che aveva dei poteri speciali. Lei conosceva il futuro di tutti, ma le sue profezie risultavano oscure e difficili da comprendere. La profetessa, che tutti chiamavano Sibilla, aveva tante ancelle che l'aiutavano e che in certi giorni scendevano a valle per stare con le altre persone. Erano tutte bellissime e venivano considerate come fate, ma anche come streghe. Gli uomini le riconoscevano perché avevano un solo difetto rispetto alle altre donne. Avevano i piedi di forma caprina che camuffavano con dei lunghi stivali. Quando arrivava il momento di rientrare nella grotta, si toglievano le calzature e risalivano agilmente la montagna. Gli uomini, ammagliati dalla bellezza, cercavano di seguirle, ma spesso cadevano in burroni oppure si perdevano tra le montagne. Nessuno era mai riuscito a seguirle e nessuno conosceva la dimora della Sibilla e delle sue ancelle. Con il passare del tempo, la Sibilla e le sue fate erano scomparse, ma nei paesi circostanti erano nate bambine con 6 dita che erano considerate le discendenti di quelle donne magiche. E io ero una di quelle. Nella mia testa di bambina era una cosa meravigliosa discendere dalla fata e la parte di strega mia mamma non me l'aveva mai raccontata. Così io andavo orgogliosa delle mie 6 dita. Appena ero da sola, nella mia stanza mi toglievo le scarpe e le calze e mi contavo le dita. Avevo timore che potessero sparire, che io diventassi normale come le altre. Ma neanche al mio papà avevamo detto niente. Mamma aveva detto che quello sarebbe stato il nostro segreto per sempre. E fu così fino ai miei 16 anni. Era la seconda metà degli anni 60 e, seppur lentamente, anche nel mio paese si iniziavano a vedere le prime timide gonne corte. La mia migliore amica di allora ne portava di colorate bellissime. Sua mamma era una sarta, era la sarta del paese e ci teneva moltissimo a farle indossare ogni settimana nuove creazioni. Confesso che avevo provato una punta di invidia. Io con i miei scarponi, gonnelloni, sembravo appartenere a un altro secolo. Quando una domenica pomeriggio andai a casa di Anna, questo suo nome, e me ne fece provare un paio. Le gonne erano bellissime, mi stavano d'incanto, ma gli scarponi che indossavo non erano chiaramente intonati. Anna mi disse di toglierli e di provare i suoi nuovi sandali. Quando rifiutai, lei mi guardò e una luce le attraversò lo sguardo. Non so se fu in quel momento nel quale mise insieme i pezzi il fatto che non mi avesse mai visto scalza, il fatto che non mi separavo mai dagli scarponi, né che andavo mai a fare il bagno in compagnia. Insomma, da quel momento la mia vita cambiò. In paese seppero tutti che i miei piedi non erano mostrabili in pubblico e questo significava che ero speciale. Tutti mi salutavano con rispetto, tutti mi sorridevano quando camminavo in strada, ma Anna e le altre ragazze non vollero più incontrarmi e tutti gli altri mi tenevano alla larga. La credenza popolare voleva che le discendenti delle fate fossero inclini alla cattiveria e addirittura in alcuni casi si mormorava avessero ucciso gli uomini che le avvicinavano. Anche mio padre venne a saperlo, litigò furiosamente con mia madre per averglielo nascosto. Ma da allora cambiò anche lui nei miei confronti. Erano anni nei quali i genitori erano molto rigidi con i figli e quel po' di affetto che ogni tanto mi mostrava cessò bruscamente. Di lì a qualche giorno si spostò addirittura a dormire nel fienile perché diceva che stare vicino agli animali gli permetteva di tenerli d'occhio meglio. L'unica che mi rimase accanto fu mia madre ed è con lei che iniziai a camminare per le montagne. Il nostro paese era circondato da monti di diversa altezza. Con lei imparai tutti i sentieri per percorrerli tutti. Mi insegnò le scorciatoie che tagliavano i boschi, i punti di riferimento rispetto al sole e anche tante altre cose. Per diversi anni lei fu l'unica mia compagnia. Andavo in paese solo per fare acquisti e comprare i fotoromanzi di cui eravamo appassionate. La solitudine di quegli anni fu mitigata dai romanzi a puntate su Charm e Marina, i nostri preferiti. E fu proprio in una di quelle mie sortite in solitaria dal giornalaio che vidi in piazza uno strano movimento di auto. Chiaramente erano arrivati degli stranieri perché di auto del genere da quelle parti non se ne erano mai viste. Con discrezione mi fermai in un angolo davanti alla bottega dei giornali per capire cosa stesse accadendo e seppi che si trattava di una spedizione scientifica diretta al lago di Pilato sul Monte Vettore. Sorrisi tra me e me perché conoscevo come le mie tasche il lago e le varie strade per raggiungerlo, ma allo stesso tempo sapevo che con me non ci sarebbe venuto nessuno, perciò mi avviai sconsolata verso casa. Raccontai a mia mamma la novità e poi me ne andai in camera per leggere senza essere disturbata una meravigliosa storia d'amore fotoromanzata con la certezza che io non avrei mai provato quelle sensazioni e che non sarei mai stata amata. Avevo 20 anni e tutta la tristezza del mondo addosso. Fu mia madre a rompere quella bolla trasparente nella quale vivevo e dalla quale non vedevo via d'uscita. Andò in paese e mi propose come guida per il lago ai signori che dovevano fare delle ricerche su in montagna. Loro accettarono e mio malgrado mi ritrovai a far da timoniere alla spedizione. Erano diversi ricercatori provenienti dall'Università di Camerino che dovevano studiare una particolare specie di gamberetto che vive solo in quel lago. Conoscevo quei gamberetti piccolissimi, li avevo visti qualche volta nuotare e li avevo trovati simpatici perché nuotavano col dorso all'insù, praticamente sottosopra. Quello che non sapevo però era che quella specie è unica al mondo e vive solo nel lago di Pilato e che erano diretti discendenti da forme di vita preistoriche. Insomma, a pensarci bene, il gamberetto mi assomigliava. Era molto raro, viveva a testa in giù ed era diverso da tutti gli altri. Con l'arrivo dell'estate i ricercatori partirono perché il lago col caldo si prosciugava e non era possibile proseguire con gli studi. Alla fine io ero diventata la loro mascotte e mi dispiacque vederli andar via. Avere un compito e stare con delle persone che non mi scansavano era davvero entusiasmante. Comunque, in autunno un'altra squadra sarebbe arrivata e il mio inaspettato lavoro sarebbe continuato. E così fu. Agli inizi di ottobre arrivarono nuovi ricercatori e riprese ad accompagnarli su per i sentieri fino al lago. Tra di loro c'era un ragazzo di nome Andrea che portava degli occhiali spessi. Non so perché mi avesse colpito quel particolare, ma appena potevo mi trovavo a fissarlo. Lui sembrava non accorgersene, continuava a prelevare campioni di acqua del lago e a esaminarli in un microscopio che portava sempre con sé. E poi scriveva. E così succedeva e andava avanti per diverse ore. Poi tornavamo a valle. Col passare dei giorni iniziamo a parlare. Gli altri restavano un po' indietro e lui pian piano si avvicinava a me e mi chiedeva qualcosa sulle montagne e a volte sui sentieri. Mi piaceva parlare con lui perché qualsiasi cosa dicessi lui mi guardava con uno sguardo chiaro e con nessuna paura negli occhi. Non ero abituata a essere trattata normalmente e lui di me non aveva paura. Poi arrivò il momento di partire. Salutai tutti, ancor con più dispiacere del primo gruppo. Andrea mi prese da parte e mi chiese se avesse avuto piacere, lui sarebbe tornato di nuovo a trovarmi da solo. Gli dissi subito di sì, senza pensare a niente. L'idea di rivederlo mi scaldava il cuore in una maniera incredibile. Non avevo mai provato niente del genere prima. Doveva essere questo quello che provavano le ragazze che si innamoravano nei fotoromanzi. E di lì a un mese Andrea tornò. E quando lo rividi lì, fermo in piazza ad aspettarmi, mi parve di volare. Era venuto per me, era lì e mi sorrideva. Passeggiamo per tutto il pomeriggio. Da noi non c'erano bar o posti dove poter stare tranquilli e chiacchierammo fino a che lui non riprese l'autobus per tornare in città. Le voci ovviamente in un paese così piccolo volavano, veloci, e prima che tornassi a casa i miei genitori sapevano già che mi ero vista con quel ragazzo. Con tutto il garbo possibile, mia madre mi disse che dovevo raccontargli della mia tara, perché altrimenti l'avrebbe saputo da qualche malalingua e sarebbe stato molto peggio. Trascorse così il Natale più lungo della mia vita. Al mattino mi svegliavo decisa a parlargli, appena l'avrei visto, e al pomeriggio avevo già cambiato idea 10 volte. Avevo anche provato a scrivergli una lettera, ma come potevo confessare una cosa simile con uno scritto? Già la differenza tra noi era tanta. Lui era un giovane ricercatore universitario e io una ragazza di montagna senza arte né parte. E per di più con una tara, che tutti, me compresa, credevano portasse anche male. Poi una mattina mi alzai e preparai la lettera. Con parole cortesi gli scrissi che non volevo più vederlo, che lo ringraziavo delle attenzioni che mi aveva dedicato, ma a me non interessava e preferivo rimanere da sola. Non ce l'avevo fatta a confessargli il mio segreto. Avevo preferito renderlo libero piuttosto che metterlo davanti a una scelta difficile. Mi rispose subito che non capiva il perché di questa mia decisione, chiedendomi di ripensarci, e mi inviò alla fine più di 30 lettere. Ogni volta che il postino bussava, avevo un tonfo al cuore, piangevo per tutta la giornata, ma non gli rispondevo. Non sapevo cosa dirgli. Arrivò marzo e fui convocata in municipio per accompagnare ancora uno studioso su al lago. Sapevo che era lui, ne ero certa, e rifiutai. Dire di no mi costò una fatica sovraumana e versai lacrime calde per tutto il giorno. Anche il cielo era triste e iniziò a cadere una pioggia insistente che di lì a poco si trasformò in una vera tempesta. Allora accadde qualcosa che oggi non saprei spiegare. Iniziai a sentire un formicolio ai piedi che mi impediva di stare seduta. Nonostante la pioggia, sentivo un istinto fortissimo che mi spingeva ad uscire e a salire in montagna. Mia mamma mi guardava e per la prima volta anche lei aveva uno sguardo di paura riflesso sul viso. All'improvviso mi coprì con un giaccone pesante e uscì sotto la pioggia battente. Né mia madre né mio padre mi seguirono. iniziai a salire su per un costone di montagna, ma non mi diressi al lago. Sentivo che dovevo andare da un'altra parte. Mi concentrai sulle sensazioni che sentivo e dimenticai anche la paura che provavo. Camminai per diverso tempo quando sentii una voce che chiedeva aiuto. Era Andrea. Lo trovai. Era caduto in un dirupo e, data la pioggia che rendeva scivoloso il terreno, non riusciva più ad uscirne. Era spaventato quanto me, ma appena mi scorse il sorriso gli illuminò il viso e gli sorrisi anch'io. In una condizione stranissima, eravamo felici di esserci ritrovati. Lo aiutai a uscire con una forza che nemmeno io sospettavo di avere e ci incamminammo verso casa. Lungo il tragitto gli raccontai di me, delle mie 6 dita, della leggenda che mi portavo addosso, che riteneva fosse pericoloso per un uomo avvicinarsi a me. Andrea rise tanto e mi disse che in realtà era vero l'esatto contrario. Lui voleva vedere un'ultima volta il lago dove mi aveva conosciuto, ma si era perso ed era caduto nel dirupo. Probabilmente i soccorsi per cercarlo avrebbero impiegato dei giorni. E io, per fortuna, ero arrivata quasi subito. Poi aggiunse che ormai eravamo legati per sempre e che volendo potevo fargli tutti gli incantesimi che volevo, ma lui non mi avrebbe mai lasciato andar via. E così è stato. Anche adesso che siamo sposati da più di 50 anni e che ne abbiamo passate veramente insieme di cotte e di crude, quando lui ha bisogno di me, io improvvisamente sento le dita dei piedi formicolare. E cosa faccio? Corro verso di lui.